Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Bene, ore 12:03 minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, anche per questo lunedì 11 di marzo stiamo per iniziare Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato. Ma vedi io oltre ogni festa, ci miniere non fermarsi mai.
Bene, 12:07 minuti all'ascolto di Radio Onda Rossa. Iniziamo con corrispondenze operaie ed iniziamo con il primo intervento di oggi. Siamo al telefono con una voce nota, insomma, di questa radio negli anni passati, insomma, un compagno redattore. Ciao Arturo.
Ciao, ciao, insomma, a tutti.
Arturo oggi insomma si occupa di quello che è il fenomeno dell'immigrazione, del lavoro bracciantile giù a Rosarno, con Africa Labbria ed SOS Rosarno. E noi volevamo fare un punto, l'abbiamo fatto in parte sabato in un redazionale, però lo dovevamo continuare anche per il pubblico, insomma, di Corrispondenza Operaia, per gli ascoltatori di Corrispondenza Operaia, e un aggiornamento, insomma, su quella che è la situazione giù a Rosarno, in vista fra l'altro di una manifestazione che ci sarà il 17 marzo, insomma, eccetera. Però volevamo fare appunto perché comunque anche nel silenzio mediatico rispetto agli anni passati, il lavoro giù nelle terre, insomma, della Calabria, della Puglia, giù in Sicilia, in Campania, comunque è continuato. Diciamo che Rosarno è stato uno spartiacque anche per la sedimentazione di un lavoro, diciamo, più organizzato e giù appunto nelle campagne. Io ti lascio la parola intanto per farci un quadro, insomma, di quello che avviene giù adesso, e poi magari entriamo nel merito di alcune valutazioni specifiche.
Ma adesso giù siamo a fine stagione, si può dire, nel senso che la produzione di arance in teoria continua fino anche a maggio, ma il cuore della stagione agrumicola, soprattutto per quello che riguarda l'impiego della forza lavoro immigrata, è la stagione delle clementine, dei mandarini, delle clementine soprattutto. E quella già, insomma, tra fine gennaio e primi di febbraio è finita, quindi insomma già in una condizione difficile per quello che è il rapporto tra domanda e offerta di lavoro, e una sovrappopolazione della manodopera bracciantile stagionale strutturale, poi con la fine delle clementine, con la stagione delle arance e quindi con il passaggio a un tipo di produzione che risente molto di più della crisi, che tiene molto di meno sul mercato, soprattutto perché per quello che riguarda gli agrumi da altre zone, per l'Europa segnatamente la Spagna o il Marocco, e anche per il succo, che è buona parte della destinazione della produzione pianigiana, invece anche altri paesi come il Brasile, ecco, le arance le raccolgono sempre in meno nella piana, e quindi il lavoro è sempre di meno, quest'anno molto molto poco. Quindi già da metà febbraio sono iniziate le partenze, tutta quella situazione che aveva conquistato gli onori della cronaca lì alla Tendopoli Ghetto, dove si era creato per la prima volta a Rosarno una situazione proprio di baraccopoli, simile a come avviene tutti gli anni per esempio nel Foggiano, a Rignano. Ecco, anche quella situazione si è nella seconda metà di febbraio decongestionata, proprio perché l'andamento della domanda di lavoro è stato, cioè, proprio c'è stato un crollo verticale. Quindi adesso la situazione è di una presenza comunque rilevante, perché comunque parliamo solo nella Tendopoli, che ora c'è una nuova Tendopoli tutti hanno fatto, è incredibile quanto riesce ad essere l'intervento governativo sempre tempestivo, tutti gli anni arrivare a fine stagione, e quindi hanno fatto la nuova tendopoli e l'hanno aperta a fine febbraio, e lì comunque già solo lì ci sono intorno alle 500 unità. Poi il resto che c'è a Rosarno e dintorni, quindi parliamo comunque almeno ancora di 1000 presenze per quello che riguarda gli stagionali africani, e comunque meno della metà di quello che c'era nella fase di picco. Ecco. E questo per dire la situazione in cui ci troviamo, che anche dal punto di vista del lavoro sul campo va a concludersi, nel senso che c'è stato per fortuna quest'anno l'intervento della rete Campagna in Lotta, che è una rete che, come tu accennavi, si è sviluppata dall'indomani della rivolta per diversi luoghi nell'arco di questi anni, tra diverse realtà metropolitane e periferiche come la nostra, tra chi sta in città e chi invece è lì sul terreno, sul campo, e svolge attività con i braccianti. Ecco, questa rete che quest'estate era intervenuta a Foggia, è intervenuta anche a Rosarno, soprattutto nella tendopoli, e ha costruito un percorso molto significativo di scambio e di stimolo all'emersione di una soggettività. Ovviamente non parliamo qui, anche se siamo a Corrispondenze Operaie, il tema non è direttamente la lotta sindacale, nel senso che la lotta sindacale per il momento a Rosarno non esiste, e su questo ci sarebbe tanto da ragionare, lo si può pure fare.
Infatti.
Al momento quello che esiste è un tipo di cammino che alcuni braccianti immigrati hanno intrapreso, e ogni anno altri ne vengono coinvolti, che è di soggettività a tutto tondo e che affronta tutte le problematiche legate alla condizione del bracciante stagionale, che poi anche sulla composizione del bracciantato ci sarebbe molto da dire, su chi è bracciante in senso proprio, cioè stagionale che lavora, o chi invece lo è per congiuntura, per la crisi, perché viene via dalle metropoli industriali che hanno espulso questa fascia della manodopera. Comunque un cammino che riguarda appunto il fatto di mettersi insieme, ragionare sui propri problemi e affrontarli attraverso un percorso di auto-organizzazione, che quindi ha a che vedere con le condizioni d'accoglienza, con le condizioni di vita in generale, con la condizione giuridica, che lo sappiamo, la condizione a cui sono sottoposte queste persone, di precarietà giuridica, e anche a quella che è la situazione di strutturale apartheid che a Rosarno, ma non solo a Rosarno, in tutti i luoghi di concentrazione della manodopera stagionale agricola dell'Europa mediterranea avviene questo, avviene molto di più segnatamente in Spagna, in Andalusia. Quindi quello che è un fenomeno di governo della manodopera anche attraverso la gestione dei flussi, che contempla in modo strutturale la dimensione dell'irregolarità in tutti i sensi, sia da quella giuridica a quella lavorativa e anche a quella abitativa, quindi ricoveri di fortuna nei casolari abbandonati, ecco, e che poi organizza in modo complementare a tutto questo una forma di accoglienza, chiamiamolo tra virgolette, che è di stampo sempre più segregazionista e concentrazionario per campi, volto appunto a cronicizzare la precarietà, e quindi se stanno male se ne andranno via sicuramente appena finisce il lavoro. Questo sembra essere la logica sottesa a tutto questo sistema. E su questo si innestano poi le dinamiche sociali invece che sono veramente perverse, soprattutto da un punto di vista che è il nostro, quello di chi lavora per vista la situazione grave in cui ci troviamo, per rispondere a questo attraverso dinamiche di auto-organizzazione e conflitto. E invece tutto questo non fa che indurre dinamiche appunto di apartheid, quindi di razzismo indotto, quindi di separazione e frammentazione, e quindi di conflitto latente, strisciante su più piani tra le fasce di popolazione autoctona, quelle ancora di più, quelle più indebolite, più precarie, e quelli stagionali, quindi una forma di conflitto etnico intraproletario, anche se il proletario, insomma, anche questo, cioè, da noi c'è una compagine molto molto complessa che oscilla dal sottoproletario al disoccupato cronico, all'impiegato che ha trovato il posto per clientela, insomma, quindi...
Senti, Arturo, vorrei fare un po'...
Volevo finire. In questo quadro va da sé che gli interventi sono volti da una parte a promuovere il protagonismo diretto degli immigrati che affrontano direttamente le proprie problematiche organizzandosi insieme e dialogando con le realtà italiane, o come Africa Labbra, che è proprio un'associazione interetnica dove il protagonismo è ambivalente di autoctoni e di africani, e dall'altra stimolare invece una tendenza opposta, quella al dialogo, alla contaminazione, a sciogliere la paura e il razzismo, a stimolare momenti di incontro tra questi settori di classe, e quindi poi quando le lotte vengono fuori, far sì che circolino anche attraverso le varie condizioni, no? Le lotte che hanno a che vedere con le condizioni delle fasce sociali indebolite e autoctone, e quelle che hanno a che vedere invece con lo sfruttamento della manodopera bracciantile.
Senti Arturo, io volevo, cioè tu naturalmente hai fatto un intervento a tutto campo, io volevo soffermarmi su alcuni punti per riuscire ad approfondirli, appunto la questione lavorativa. Diciamo che uno dei punti, diciamo, principali degli scorsi anni, insomma, parliamo di 2-3 anni fa, insomma, più o meno, si era invece concentrata inizialmente anche sulla questione lavorativa e contrattuale. Naturalmente, come dicevi tu, negli ultimi anni, anzi, cioè in quest'anno qua e anche l'anno scorso in parte, diciamo, c'è stata una contrazione molto forte del mercato ortofrutticolo e di quello, naturalmente, a ricasco della raccolta, eccetera, a causa della crisi economica, ma anche a causa di quello che è il meccanismo delle quote europee, naturalmente non si è modificato rispetto ai meccanismi, diciamo, imposti dalla crisi economica e dalle fluttuazioni di mercato. Questo da un lato, diciamo, è il piano, insomma, su cui poi si innesta appunto la raccolta, di fatto, diciamo, il lavoro bracciantile, e da un lato mi sembrava di capire, come dici tu, insomma, anche il lavoro, cioè il lavoro politico sulle condizioni contrattuali ha avuto in sé dei problemi nei rapporti, insomma, penso fra il sindacato confederale, fra chi lì, insomma, ha fatto delle cose, eccetera, quindi volevo anche immettermi su questo tema qua. Naturalmente è chiaro che contraendosi il mercato si contrae anche la manodopera, come dicevi tu, insomma, siamo ritornati, penso, forse a livelli di 5-6 anni fa rispetto all'immigrazione, insomma, sul lavoro bracciantile.
Guarda, io non credo che il mercato si sia contratto.
No, dimmi, infatti dagli
elementi che ho io, che non sono un tecnico, ma occupandomi di queste cose, anche ormai per lavoro, un po' sto imparando a leggere questi fenomeni. Il mercato non si è affatto contratto, né quello del settore agroalimentare industriale, né quello quello che riguarda gli agrumi, parlo, per fermarmi a questo, né quello del fresco. Cioè il prodotto destinato al mercato aumenta e che ci troviamo in una situazione di sovrapproduzione cronica, che per quello che riguarda un sistema come quello della piana è strutturalmente definito e organizzato negli anni attraverso proprio il sistema degli incentivi ai prezzi, e quindi il fatto che si producesse non per il ricavato che veniva dalla vendita, ma per ottenere appunto gli incentivi, era quello la parte preponderante del reddito contadino, quindi producevi di più anche per finta, perché così ti arrivavano più soldi, no, con gli incentivi. E questo ha guidato tutto un territorio appunto a quella monocultura a vocazione industriale. E oggi, per farla breve, quel sistema è finito, la fase è diversa, non tanto per la contrazione del mercato, ma quanto per l'internazionalizzazione, no? Il sistema agroalimentare oggi investe ovunque nel mondo, no? E governa tutta la filiera, cioè i giganti della grande distribuzione sono centrali di governo di tutta la filiera, che hanno proprietà, grosse estensioni anche nei paesi dell'Africa, per dire, e controllo, che può essere il pomodoro, può essere il circuito degli agrumi, controllano tutto, dalla produzione al confezionamento, alla trasformazione, alla vendita al dettaglio, no? Lo controllano direttamente o indirettamente, esercitando il monopolio d'accesso al mercato. E allora, in questa situazione, ovviamente la sovrapproduzione cronica di un sistema come quello della piana si accentua di anno in anno, e quindi le possibilità di sbocco in questo stesso mercato, a cui è stata dalle politiche nazionali ed europee votato tutto quel territorio, si restringono sempre di più, e quindi anche a questa sovrapproduzione corrisponde un eccesso di manodopera. C'è una condizione dove tu c'è un esercito bracciantile sempre più ridondante rispetto alla domanda di lavoro, senza possibilità di sbocco, quindi in una fase decadente del mercato, di crisi cronica degli assetti produttivi, dove ovviamente però ci sono dinamiche di razionalizzazione, chiamiamola tra virgolette, che giovano a qualcuno, nel senso che quei magazzini, commercianti, come ci sono da noi, no? Che c'è un commerciante che è quello che fa la lavorazione del frutto, sia per destinarlo ai mercati del fresco, sia per destinarlo all'industria, dove portano gli agrumi, li selezionano, li lavano, li fanno. Questi qui sono il primo collo d'imbuto tra il produttore e il mercato. Loro stessi hanno sempre più terre, loro stessi si fanno le squadre di raccolta e vanno nei terreni a raccogliere, rastrellano il prodotto e il cui costo è sempre più basso, in virtù di questa dinamica, dicevo, decrescente della domanda di lavoro, praticano sistemi di sfruttamento sempre più accentuati, nel senso che quest'anno si parlava anche non di 25 ma anche di 18 euro al giorno,
addirittura meno degli anni passati, mi sembra di capire.
È di una presenza di caporali più accentuata, che da noi era sempre un fenomeno invece meno rilevante e meno strutturale che nel Foggiano, proprio per il tipo di lavorazione, quella che è quella degli agrumi. E tutto questo di fronte a un sistema, tra l'altro quello dell'agrumicoltura, dove a mio avviso non è possibile la razionalizzazione nel senso della meccanizzazione, no?
Certo.
Perché il tipo di raccolta proprio è tale per cui difficilmente puoi trovare una macchina che riesce a raccoglierti il frutto in quel modo senza lesionare la buccia, senza lasciare il gambo troppo lungo, con piante dove c'è un'assoluta irregolarità per quanto le puoi fare basse, il frutto può essere più denso, più fuori, insomma. Molto difficile, soprattutto per quello che è il mercato del fresco, che attuare una meccanizzazione. Quindi diciamo una forma di intreccio tra capitalismo primitivo e speculazione nella crisi, no? Per cui ci sono pochi che si giovano di questo, perché riescono a sopravvivere, a galleggiare sul mercato, a rastrellare e a rastrellare le quote di quelli che chiudono, e soprattutto il prodotto dei contadini che non possono fare altro che svenderlo a quanto gli offrono, gli ridanno, se no o non li vendono proprio. In questo appunto ci sono questi pochi grossi commercianti barra proprietari barra tendenzialmente anche latifondisti che tengono, e poi ovviamente il sistema della grande distribuzione dell'agroindustria, che prende un po' di qua e un po' di là, può prendere un po' della piana oppure della piana di fibra, oppure se stagionalmente gli conviene di più prende dal Marocco, oppure se si parla del succo concentrato lo prende dal Brasile, no?
Sì.
Quindi non è tanto una contrazione quanto un fenomeno di internazionalizzazione crescente nella crisi.
E monopolizzazione di fatto, insomma, nella
nella crisi, sì, è una concentrazione, è anche un fenomeno di concentrazione. E quindi questo, voglio dire, la lotta, che tipo di lotta sindacale tu in questo sistema, che non riguarda solo gli agrumi, ma parli del pomodoro, trovi dinamiche in buona parte simili, che tipo di lotte puoi condurre quando la prima battaglia quotidiana del bracciante è quella per trovare la giornata di lavoro? Perché deve pregare tutte le mattine, o prega lui stesso di trovare un caporale che gli consente un impiego più duraturo che non quello della singola giornata. Cioè è molto 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 complesso, e soprattutto non hai prospettive di avanzamento, perché appunto non c'è una dinamica di sviluppo, no? Panzieri aveva scritto quel libro una volta, Lotte operaie nello sviluppo capitalistico, e ora siamo proprio asimmetrico opposto.
Infatti, cioè in una situazione di monopolio
lotte,
è ricatto,
lotte
è chiaro.
Bracciantili che... nel sottosviluppo della crisi. E quindi il discorso che facciamo noi, e dico noi come SOS Rosarno, è un discorso diverso, cercare uno sbocco in una chiave della lotta che sia più a centralità territoriale, e quindi una ricomposizione in questo senso che spazia dai piccoli contadini ai braccianti, passando anche per i disoccupati e le fasce impoverite sempre più della popolazione locale. Cioè dire, capiamo come trovare soluzioni di futuro e di vita in questo territorio che facciano gli interessi di questi settori qua, e che quindi siano inclusive per questi settori. E in questo senso per l'interessante anche di quei braccianti che non sono più stagionali, ma restano sul nostro territorio, e spesso sono fonte di grande arricchimento dei nostri percorsi. È un tentativo però difficilissimo, anche perché appunto non lo pratichi sul terreno della lotta sindacale immediata, ma è un trasli su un piano più politico, di quelle che sono le politiche di sviluppo di un territorio, quella che è la lotta sociale, e quindi molto 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 difficile. Sicuramente resta valido il discorso dell'auto-organizzazione, del protagonismo, della autonomia nel gestire le proprie questioni del soggetto immigrato, anche di fronte a problematiche come quella del caporalato, perché sicuramente su quello tu, intervenendo in una possibilità di superamento della separazione, dei vincoli alla mobilità e all'accesso al lavoro, almeno puoi superare questo snodo dell'organizzazione dello sfruttamento, che però è solo l'ultimo passaggio. Cioè si enfatizza molto sul ruolo del caporale, quando poi diciamo nel sistema di sfruttamento è l'equivalente del capetto di fabbrica, diciamo, no? È come se quando si faceva la lotta operaia si fosse feticizzato il capetto di fabbrica, addirittura nascondendo anche il padrone, per quanta importanza si dava al capetto di fabbrica. No, il capetto di fabbrica era uno snodo, ma che valeva per quello che valeva. E lo stesso, a mio avviso, anche se può suonare scandalosa la l'affermazione, anche per i caporali vale la stessa cosa.
Senti, sì, no, sono qua. Io, cioè, magari chiudiamo qua questa parte, anche se naturalmente ha bisogno di molto altro, insomma, dal punto di vista analitico, perché naturalmente l'argomento è complesso e purtroppo è quasi sempre, insomma, nascosto da parte, insomma, non solo del movimento, ma in generale, insomma, dai media, eccetera, se ne parla poco. Però qual è, cioè, in questo stato di isolamento quasi, insomma, qual è il livello di organizzazione che i movimenti, i collettivi, insomma, giù in loco si sono dati in questi anni? Insomma, io, come dicevi tu, mi sembra di capire comunque le organizzazioni che ruotano intorno a questo a questa contraddizione siano comunque stabilizzate ormai in questi anni, anche in crescita riescono comunque a connettersi fra le varie regioni. Insomma, che prospettive ci stanno adesso in questa mutazione, come dicevi tu, rispetto al mercato, alla contrazione della domanda della manodopera?
Ma diciamo, i percorsi effettivamente stanno riuscendo in questi anni a comunicare molto tra di loro, per quanto le realtà sul territorio siano molto fragili. Cioè, Africa Lab è una realtà molto fragile, se vai negli altri territori sono tutte realtà molto fragili, che però, raccordandosi negli ultimi anni, stanno riuscendo a innescare un processo di circolarità, per cui è come se ci fosse in qualche modo una corrente dove le esperienze singole e localizzate che fa questa soggettività mobile è come se si travasassero l'una nell'altra, anche perché è un mondo dove c'è molta comunicazione, c'è i braccianti africani, soprattutto all'interno delle loro nazionalità, comunicano continuamente attraverso i cellulari, attraverso le parti della penisola, no? Guarda, qua c'è il lavoro, uno si sposta, oppure quello che è successo qua viene raccontato là, per cui è difficile capire quanto una singola esperienza, anche dopo la sua fine, si sviluppa nel senso dell'acquisizione della coscienza collettiva, no? E dello stimolo di questa. Sta di fatto che di esperienza in esperienza si registrano su piani diversi momenti di maturazione crescenti, in parte credo anche dovuti al fatto che questa presenza, un discorso se uno è qua da 2 anni, un discorso se uno è qua da 5, un discorso se uno è qua da 10. Il discorso è se uno è la prima volta che lavora nei campagni, il discorso è se si è fatto la rivolta di Rosarno, lo sciopero di Nardò e poi l'esperienza magari auto-organizzata al ghetto e poi alla tendopoli di Rosarno, no? Sono fenomeni di crescita difficilmente controllabili, che però a me sembra di registrare. Ed è interessante sicuramente anche come esperimento questo della rete, che raggruppa realtà molto varie, non identificabili con un discorso d'area politica, ma solo con una pratica del mutualismo di classe e dell'auto-organizzazione, e anche che convoglia su questo dei singoli, perché poi quando si fa l'esperienza di rete, gli attivisti che scendono nei vari territori sono anche spesso gente che non ha esperienza politica, magari di movimento, chissà quanto, però va a fare questa esperienza sul campo. Ed è interessante perché si crea uno scambio che mischia diversi livelli, umano, culturale, politico, e sicuramente prima o poi si deve fare un passaggio, nel senso che dovrà passare da un piano di attivismo volontario dei compagni e delle compagne verso il sostegno a un soggetto proletario, questo dei braccianti, per la sua auto-organizzazione, è un discorso più di ed effettivamente quello che succede sempre di più di esperienza in esperienza, di dialogo tra soggetti che affrontano e confrontano ognuno la sua esperienza di sfruttamento e però anche di reazione. E quindi quello che è auspicabile è che questa rete sia sempre più coordinata e retta direttamente dai braccianti stessi, e che per il versante italiano invece diventi di più un momento di scambio tra le lotte o esperienze sulla condizione di lavoro che nei vari territori si registrano. Al momento è una forma, un ibrido tra la militanza e il volontariato, ecco, se devo dirlo con un termine provocatorio.
Va bene.
Però che produce esiti sorprendenti, esiti davvero sorprendenti, anche perché il livello di coscienza che a partire dall'esperienza, attraverso tanti lavori che spaziano da quello nella logistica a quello nell'industria a quello sul campo, il proletariato immigrato è portatore ormai di un'esperienza ricchissima e spesso anche gli strumenti culturali che gli consentono anche di elaborarla, e quando si crea il contesto in cui questa si possa socializzare si verificano veramente momenti di crescita collettiva notevoli. No, è quello che abbiamo fatto quest'anno a Rosarno, per esempio.
È chiaro.
Tra le scuole di italiano, i momenti di dialogo, i momenti anche di lotta, perché quando a un certo punto alla Tendopoli, per entrare nella Tendopoli nuova dovete pagare 30 euro, loro hanno reagito, poi sono auto-organizzati e hanno imposto che dalla Tendopoli nuova si entrava gratis, e sono entrati tutti gratis e hanno attuato un momento autogestionario anche in questo senso, e quindi questi sono momenti significativi.
Certo, comunque è chiaro, come dicevi tu, che il lavoro immigrato è portatore, insomma, di un livello conflittuale più alto, perché in effetti quest'anno uno delle punte avanzate delle lotte in Italia è quello della logistica, dove appunto la composizione immigrata è quella più alta. Cioè, naturalmente, come dicevi tu, come mi sembra di capire, insomma, la segmentazione, più che altro il forte livello di mobilità, insomma, e di spostamento di questi lavoratori in giro per l'Italia su lavorazioni fra l'altro completamente differenti, non permette forse di creare una sedimentazione di questa coscienza e di queste lotte, ma ritroviamo uno spirito di classe e di una forte coscienza quando appunto c'è da andare a dirimere nodi come appunto la questione magari abitativa o altre questioni in giro correlate al lavoro stesso, insomma.
Esatto.
Senti, io purtroppo ti devo lasciare perché già abbiamo fatto, insomma, mezz'oretta di corrispondenza, poi ne abbiamo un'altra, insomma, naturalmente
Flash perché sì. È ripartito da questo. Il 17 c'è una manifestazione in bicicletta,
sì,
perché un ragazzo è morto quest'anno, perché tornano sia ai casolari sia ai campi o dal lavoro, faccio il temporale, o dal lavoro o dalla spesa a piedi in bicicletta al buio, strade non illuminate, senza piste ciclabili, e ci scappa il morto, e c'è scappato il morto già a novembre. Tanti incidenti si verificano e c'è questo momento per provocare il territorio su questo, su una contraddizione che riguarda in modo diretto prima bracciante, ovviamente, che se lo vivono di più sulla loro pelle, ma in generale un territorio disastrato e abbandonato. Perché non ci deve essere illuminazione e piste ciclabili quando si sa da decenni che ci sono masse di uomini che si spostano in questo modo nottetempo per tornare a casa dal lavoro? E allora su questo si realizza questa manifestazione dentro Rosarno, con un segno ovviamente inclusivo verso la popolazione locale e di provocazione in questo senso, cioè diamoci una svegliata e affrontiamole insieme le problematiche.
Va bene Arturo, naturalmente insomma come dicevi tu la stagione sta finendo eccetera, ma il lavoro dei compagni soprattutto insieme ai lavoratori eccetera continuerà in questi mesi, spero insomma di risentirci da questi microfoni per aggiornamenti prossimi, anche perché appunto il lavoro è sotterraneo, ma naturalmente c'è sempre e non finisce naturalmente con le grandi esplosioni insomma di lotta. Noi ti ringraziamo, un abbraccio e ci sentiamo presto.
Ciao, ciao a Arturo. Tutti e tutti.
Ciao.
Un abbraccio.
Ciao ciao.
Senza fiato, tutti a casa, senza pietà. Sono scolpite nella mente di chi c'era e ci sarà. Non le trovi sopra i libri, dentro le università. Queste vite della gente che sa amare ed amerà, che combatte con l'anima. E nel cuore quei progetti che non vedi realizzare e che ti rimangono dentro come figli da allevare. E quell'ansia che ti monta dentro e che non sai sfogar, brucia dentro sempre. Come va? Guarda gli occhi miei, mica male, ma restiamo insieme. Felicità e guardare l'orizzonte ad ogni possibilità. Stringi i pugni, ami ed odi, cadi e ti rialzerai, colpo in canna. Oh, oh. Come va? Guarda gli occhi miei, mica male, ma restiamo insieme. Come va? Mica male sai, senti che farò. Stringi i pugni a miei doni, cadi e ti rialzerai, colpo in canna.
Servirà la società. sono già schierati per aizzare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stuprano, i tigri ne rubano e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti in mostra è meglio, non si sa mai, così la gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità. Getta via la vita, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, ampia scelta nella mafia questo Stato ti darà. Getta via la dignità, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, ampia scelta nella mafia questo Stato ti darà, ti darà, ti darà.
12:48, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre con Corrispondenze Operaie. Andiamo velocemente, visto che mancano un quarto d'ora, insomma, alla fine della nostra trasmissione, con la seconda corrispondenza di oggi. La facciamo con Marzia. Ciao Marzia. Pronto?
Sì, buongiorno.
Ciao. Allora, sono... Marzia, sì? Già noi ti abbiamo ascoltato, insomma, circa un mese e mezzo fa, se non mi sbaglio, sulla vostra lotta, sulla vostra vertenza alla, della cooperativa Sodexo, che era insomma la cooperativa che si occupava delle pulizie nell'ospedale di Cisanella in provincia di Pisa. Abbiamo parlato di quello che era la vertenza, insomma, contro i licenziamenti. Oggi invece, insomma, notizia di queste settimane qua, arriva la appunto notizia di una vostra vittoria, insomma, sul piano vertenziale, e anche una scelta politica molto forte, che è quella di strappare le tessere dei sindacati confederali per creare, insomma, un comitato indipendente ed autonomo dentro il vostro luogo di lavoro. Io ti lascio la parola per raccontarci queste due, insomma, fatti.
Sì. Buongiorno, io sono Marzia, una lavoratrice della Sodexo, e fino a poco tempo fa ero anche una delegata da 15 anni che rappresentavo i lavoratori dell'ospedale di Santa Chiara e Cisanello, delegata della CGIL. Niente, è partita la nostra lotta il 26 ottobre, dove abbiamo avuto una lettera dalla Sodexo dove venivano licenziati 75 lavoratori del settore delle pulizie e della sanificazione. La nostra lotta è cominciata ribellandoci a questi licenziamenti, perché non era giusto, perché il lavoro c'è nell'ospedale Santa Chiara e Cisanello, perché tutto un ampliamento, un ospedale che si parla del fiore all'occhiello, il terzo ospedale d'Europa, e quindi noi lavoratori ci siamo chiesti come a casa, il lavoro c'è, quindi protestiamo contro questi licenziamenti perché non li riteniamo giusti. Ci siamo uniti con un presidio permanente 24 ore su 24 fino a ieri l'altro, che abbiamo consegnato le chiavi del box punto informazione dove avevamo occupato per questa protesta, e quindi abbiamo, diciamo, vinto questa lotta noi tutti i lavoratori che abbiamo creduto di farci vedere, di farci sentire. Quindi non hanno licenziato nessuno, non sono stati fatti tagli contrattuali a nessuno, però la CGIL, che non è mai stata presente vicino a noi, anzi ci ha messo delle paure mentre facevamo questa lotta, che non la riteneva giusto, che siamo partiti troppo velocemente, che bisognava aspettare, quindi ha messo un po', metteva un pochino di paura verso i lavoratori, ma noi tutti insieme uniti abbiamo tenuto testa, e tutt'oggi questa lotta l'abbiamo vinta, affinché i lavoratori delle pulizie della Sodexo hanno deciso di abbandonare il sindacato della CGIL, dove avevano 275 iscritti e più di una novantina di persone, tutte unite, hanno mandato la disdetta. Quindi da ora è nato un'associazione, e dove noi facciamo l'inaugurazione entro la fine di marzo di questa sede che noi apriamo, e tutti insieme, di questa, diciamo, associazione che si chiama Associazione Lavoro e Dignità, e quindi noi siamo tutti uniti per per andare avanti in questa associazione.
Senti, quali sono le prospettive di questa associazione qua? Naturalmente intanto penso vigilare sulla surreale conferma e fattività del vostro accordo, ma c'è anche un lavoro un po' più in prospettiva.
Certo, e questa associazione dove verranno e dove si avvicinano tutte le categorie, tutti i lavoratori disoccupati, i lavoratori che ci sono problemi, che non vengano rispettati i contratti, che non vengano, diciamo, che non viene rispettata la dignità del lavoratore e quindi quelli qui ci si stanno avvicinando tutte le categorie, è aperto a tutti questa associazione.
Senti, cioè, quindi è diciamo un intento che va anche fuori dal vostro logo di lavoro, cioè un'associazione che cerca di mettere insieme varie categorie di lavoratori differenti. Pronto? Allora mi sa che la linea è caduta, noi riproviamo a richiamare e a ripristinare il contatto.
Il giorno non può continuare, il massacro dei lavoratori non sarà più il nostro sudore, la benzina per il tuo motore, senza di noi si colpo e muore. La sicurezza va migliorata,
e allora abbiamo ripristinato il collegamento. Insomma, la domanda che ti facevo era appunto questa, insomma, un'associazione che ha...
Sto sentendo male.
Mi senti?
Ora sì, ora okay. Sì.
No, dicevo, la domanda su cui era caduta la linea, insomma, era questa. Questa associazione qua si propone di naturalmente uscire fuori anche dal vostro luogo di lavoro in cui l'avete creata, in cui è motorata questa scelta, per allargarsi ad altre componenti del lavoro, insomma, dei lavoratori che stanno nella vostra città. Penso anche lavorando insieme ad altre associazioni, a chi vi ha supportato durante la vostra lotta in maniera, diciamo, partecipativa. Insomma, sono questi gli scopi, oltre,
sì,
diciamo, quella, dimmi.
Sono questi gli scopi, diciamo, quelli che ci sono stati vicini in questa lotta sono stati i COBAS, quindi niente, noi però andiamo avanti con la nostra associazione e quindi è aperta a tutti, dove ci si stanno avvicinando tutte le categorie, perché si stanno avvicinando tantissime persone e quindi noi siamo uniti perché questa cosa avvicini un pochino tutte le persone che purtroppo con la crisi che c'è stanno subendo queste pressioni e questi, diciamo, questi problemi che purtroppo ci riguardano tutti i giorni.
Senti, quali sono le modalità di partecipazione, di ingresso, insomma, come funziona questo tipo di percorso?
Sì, stiamo, momentaneamente abbiamo, diciamo, organizzato uno sportello dove sta, diciamo, due volte alla settimana, dalla mattina fino alla sera, e poi piano piano organizzarci anche in altre organizzazioni che mano a mano si stanno in piedi.
Senti, il rapporto invece con i sindacati qual è rimasto dentro i luoghi di lavoro? Io penso, insomma, che è chiara la scelta che avete fatto, anche perché lì nel vostro luogo di lavoro la CGIL ha fatto, diciamo, il pompiere, perché ha stretti rapporti con la dirigenza ospedaliera che fa parte, leggevo, insomma, tutta del PD, eccetera.
Certo.
Quindi, insomma, avete rotto anche un muro di gomma, insomma,
sì,
che speriamo, insomma, riesca ad aggregare in città diverse altre forme di conflitto.
Certo, ora noi facciamo anche, si è intenzione di fare delle conferenze stampe, di di cercare di fare del volantinaggio, di un attimino, perché sappiamo che insomma, appunto, come dicevi te, qui la CGIL aveva parecchio, diciamo, aveva parecchio piedi, come diciamo, è parecchio forte, no? Come dicevi il PD, e quindi stanno facendo un po' di pressione sui lavoratori, dicendo, vedendo dietro a me come delegata RSU, e rischiano licenziamenti, stanno facendo un po' di pressione ai lavoratori, ma i lavoratori, diciamo, ripeto, qui della Sodexo, tutti uniti a non farci spaventare, a non dirci queste carognate che stanno facendo, ma essere uniti per veramente per quello che abbiamo fatto e quello che continueremo a fare tutti insieme.
Ok, va bene Marzio, insomma noi abbiamo fatto questo aggiornamento, non so se hai altro da aggiungere rispetto a prossime iniziative, rispetto anche a...
Io ti terrò informato appunto nelle iniziative che continueremo a fare, quindi mi fa piacere appunto andare in onda con voi e aggiornarvi di quello che facciamo, ecco, e questo sicuramente prenderò l'impegno, perché ci tengo a far sapere a tutti i cittadini e a tutti gli ascoltatori di quello che noi abbiamo intenzione di continuare a fare.
Ok, grazie mille Marzia, noi ti ringraziamo e ci sentiamo presto appunto per altri aggiornamenti rispetto alla crescita del vostro lavoro, a cui vi auguriamo insomma tutta la forza necessaria per poterlo continuare a portarlo avanti. Ti ringraziamo e ci sentiamo presto.
Va bene, ringrazio tutti e grazie dell'ascolto.
Ciao Marco.
Grazie, arrivederci.
Va bene, allora sono le ore 13, insomma, in punto. Siamo riusciti a terminare la trasmissione in orario. Fa qualche minuto il giornale radio di Radio Onda Rossa e noi ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao a tutti.